Capitolo 60. Commento Matteo 20, i versetti da 20 a 28. La legge del nuovo regno. Si avvicinava il tempo della Pasqua e di nuovo Gesù si diresse verso Gerusalemme. Col cuore ricolmo della pace che proveniva da una piena comunione con la volontà del Padre, egli avanzò sollecito verso il luogo del sacrificio. Sui discepoli cadde un'ombra di mistero, di dubbio e di paura. E Gesù andava innanzi a loro, ed essi erano sbigottiti, e quelli che lo seguivano erano presi da timore. Gesù raccolse di nuovo intorno a sé i dodici e con maggior chiarezza parlò loro del tradimento e delle sofferenze che avrebbe provate. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e saranno adempiute rispetto al figliuol dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti, poiché egli sarà dato in mano dei gentili e sarà schernito ed oltraggiato e gli sputeranno addosso e dopo averlo flagellato l'uccideranno. Ma il terzo giorno risusciterà. Ed essi non capirono nulla di queste cose. Quel parlare era per loro oscuro e non intendevano le cose dette loro. Non avevano essi proclamato ovunque che il regno di Dio era vicino? Non aveva Gesù stesso promesso che molti si sarebbero seduti a tavola con Abramo, con Isacco e con Giacobbe nel regno di Dio? Non aveva promesso che coloro che rinunciavano a tutto per amor suo avrebbero ricevuto 100 volte tanto in questa vita e nel regno futuro la vita eterna? Non aveva promesso di dare ai 12 una posizione di privilegio nel suo regno, ponendoli sui troni a giudicare le 12 tribù di Israele? Anche poco prima aveva ripetuto che tutte le cose scritte intorno a lui dai profeti si sarebbero adempiute. E i profeti non avevano preannunciato la gloria del regno del Messia? Alla luce di questi pensieri, le sue parole sul tradimento, sulla persecuzione e sulla morte apparivano vaghe e tristi. Qualsiasi difficoltà potesse sopraggiungere, essi credevano che il regno sarebbe stato presto stabilito. Giovanni, figlio di Zebedeo, era stato uno dei primi a seguire Gesù. Egli e il suo fratello Giacomo appartenevano al gruppo che aveva lasciato ogni cosa per seguirlo. Con gioia essi avevano abbandonato casa e amici per lui, avevano camminato e parlato con lui, erano stati con lui in privato e in pubblico. Gesù aveva placato i loro animi, li aveva liberati dal pericolo, li aveva sollevati nelle sofferenze, confortati nei dolori e li aveva ammaestrati con pazienza e tenerezza. I loro cuori si erano uniti al suo e nel loro amore desideravano essere più vicini a lui nel suo regno. Giovanni coglieva ogni possibile occasione per porsi vicino al Salvatore e anche Giacomo desiderava un simile onore. La loro madre seguiva Gesù e gli aveva messo liberamente a disposizione i suoi beni. Animata da amore materno e da ambizione per i suoi figli, desiderava che occupassero i posti più onorevoli nel suo regno. Per questo motivo incoraggiò i suoi figli a rivolgere a Gesù la loro richiesta. Madre e figli andarono da Gesù per chiedergli di esaudire le richieste del loro cuore. Ed egli disse loro: «Che cosa volete che io vi faccia?» La madre rispose: «Ordina che questi miei due figliuoli seguano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno». Gesù li trattò con tenera pazienza. Non rimproverò il loro egoismo che li spingeva a ricercare una preminenza sui propri fratelli. Lesse nei loro cuori e vi scorse la profondità del loro affetto per lui. Il loro amore non era un sentimento puramente umano. Sebbene fosse contaminato da moventi terreni, esso sgorgava dalla fonte del suo amore redentore. Non volendolo respingere, ma approfondire e purificare, Gesù rispose: «Potete voi bere il calice che io bevo, o essere battezzati del battesimo del quale io sono battezzato?» Essi si ricordarono delle sue misteriose parole sulla prova e sulle sofferenze. Tuttavia risposero con fiducia: «Sì, lo possiamo!» Consideravano un grande onore il poter mostrare la loro lealtà partecipando a tutto ciò che sarebbe accaduto al loro Signore. «Voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo del quale io sono battezzato». Davanti a lui si profilava una croce al posto di un trono, con due malfattori come compagni, l'uno a destra e l'altro a sinistra. Giovanni e Giacomo avrebbero condiviso le sofferenze del maestro. Uno di loro sarebbe stato il primo a perire per la spada, l'altro avrebbe sopportato più a lungo la lotta, le accuse, la persecuzione. Gesù continuò: «Ma quant'è al sedermi a destra o a sinistra, non sta a me il darlo, ma è per quelli cui è stato preparato. Nel regno di Dio la posizione non la si guadagna mediante i favoritismi, non la si merita e neppure la si riceve come un dono arbitrario. Essa è il risultato del carattere. La corona e il trono sono i segni esteriori di una posizione conseguita, la vittoria su se stesso tramite Gesù Cristo». Molto più tardi, quando Giovanni fu entrato in maggiore comunione con Cristo tramite la partecipazione alle sue sofferenze, il Signore gli rivelò la condizione di vicinanza nel suo regno. «A chi vince, io darò di seder meco sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio ed egli non ne uscirà mai più. E scriverò su lui il nome del mio Dio ed il mio nuovo nome». L'apostolo Paolo ha scritto: «Quanto a me, io sto per essere offerto a mo' di libazione e il tempo della mia dipartenza è giunto. Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbata la fede. Del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno». Sarà più vicino a Cristo colui che sulla terra avrà più profondamente attinto al suo spirito di abnegazione, al suo amore, amore che non si vanta, non si gonfia, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta il male. Un amore che spinge i discepoli, come ha spinto il nostro Signore, a dare tutto, a vivere, a lavorare, a sacrificarsi fino alla morte per la salvezza dell'umanità. Questo spirito si manifestò chiaramente nella vita di Paolo. Egli scrisse: «Poiché per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno». La sua vita era una rivelazione di Cristo agli uomini e la sua morte un guadagno per Cristo, perché la morte stessa rivela la potenza della sua grazia e conquista anime a lui. Cristo sarà magnificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Gli altri 10 discepoli provarono molto dispiacere nell'udire la domanda di Giacomo e di Giovanni. Ciascuno di loro desiderava per sé il posto più importante nel regno. Si inquietarono al pensiero che i due discepoli avessero acquistato un vantaggio. Di nuovo si stava riaccendendo la questione su chi fosse il maggiore. Ma Gesù chiamò i discepoli indignati e disse loro: «Voi sapete che i principi delle nazioni li signoreggiano e che i grandi usano potestà sopra di esse, ma non è così tra voi. Nei regni di questo mondo la posizione significava aumento di prestigio. I popoli esistevano per il vantaggio dei capi. L'autorità, la ricchezza e l'educazione erano mezzi per conquistare il dominio delle masse secondo le intenzioni dei capi. Le classi elevate pensavano, decidevano, godevano e comandavano, mentre quelle umili dovevano ubbidire e servire. La religione, come tutte le altre cose, era una questione di autorità. Il popolo doveva credere e comportarsi conformemente alle direttive dei superiori. Si ignorava completamente il diritto dell'uomo di pensare e di agire secondo coscienza. Gesù avrebbe stabilito un regno basato su principi opposti. Egli chiamava gli uomini non a rivestire autorità, ma a servire. Il forte avrebbe dovuto sostenere il debole. La potenza, la posizione, le capacità, l'educazione spingevano al grande dovere di servire i propri simili. Persino ai più umili dei discepoli di Cristo viene detto, poiché tutte queste cose avvengono per voi. Appunto come il figliuol dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dar la vita sua come prezzo di riscatto per molti. Cristo portò gli affanni e i fardelli dei suoi discepoli, condivise la loro povertà, praticò l'abnegazione in loro favore, li precedette per appianare le loro difficoltà, poi avrebbe compiuto la sua opera sulla terra deponendo la propria vita. Il principio che è stato alla base della condotta di Cristo deve nello stesso modo ispirare i membri della Chiesa, che è il suo corpo. L'essenza del piano della salvezza è l'amore. Nel regno di Cristo sono grandi coloro che seguono il suo esempio e che si comportano come pastori del suo gregge. Le parole di Paolo indicano la dignità e l'onore della vita cristiana, poiché pur essendo libero da tutti mi sono fatto servo a tutti, non cercando l'utile mio proprio, ma quello dei molti affinché siano salvati. Nelle questioni di coscienza ognuno deve essere lasciato libero. Nessuno deve dominare la mente di un altro, giudicare al posto di un altro o prescrivergli il suo dovere. Dio concede a ogni anima la libertà di pensare e quella di seguire le proprie convinzioni. Così dunque ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Nessuno ha il diritto di imporre a un altro la sua personalità. In ogni questione che implica dei principi, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Nel regno di Cristo non c'è posto né per l'oppressione né per qualsiasi forma di obbligazione. Gli angeli del cielo non scendono sulla terra per comandare o per esigere onori, ma come messaggeri della misericordia per cooperare con gli uomini nell'innalzamento dell'umanità. I principi e le stesse parole di Gesù rimasero impressi in tutta la loro bellezza nella mente del discepolo prediletto. Sino alla fine della sua vita il messaggio di Giovanni alle chiese è stato, poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Noi abbiamo conosciuto l'amore da questo, che egli ha data la sua vita per noi. Noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Questo era lo spirito della Chiesa primitiva. Dopo l'effusione dello Spirito Santo, la moltitudine di coloro che avevano creduto era d'un sol cuore ed un'anima sola. Né v'era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era comune tra loro, poiché non v'era alcun bisognoso fra loro. E gli apostoli con gran potenza rendevano testimonianza della risurrezione del Signor Gesù. E gran grazia era sopra tutti loro.